Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Buon pomeriggio ascoltatori di Oltrelago, bentornati ad Un Medico in Famiglia. Oggi affrontiamo con Alessandro Lembo, co-conduttore di questa trasmissione, un tema a lui caro perché riguarda la sua specifica specializzazione, quella dell'oncologia legata al tumore al seno. Si è appena concluso il mese della prevenzione del cancro al seno con dei dati che almeno per il Servizio Sanitario Nazionale sono assolutamente confortanti sul tema, ovvero è vero che questa patologia aumenta e sta aumentando, ma è anche vero che è sempre meno mortale. Ecco perché oggi questa trasmissione avrà anche due protagoniste particolari, due donne che ci racconteranno la loro esperienza passata da un momento, un collo di bottiglia come lo chiameremo, molto brutto, che è quello di una diagnosi di tumore al seno, che però si è risolta nella maniera più tranquilla e più felice. Hanno comunque superato la malattia. Quindi cominciamo a parlare di questo tema con Alessandro. Buon pomeriggio Alessandro.
Ciao Elena, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, oggi parliamo di una patologia oncologica che è in realtà proprio la patologia specifica della specializzazione di Alessandro. Stiamo parlando dei tumori al seno. Perché? Perché si è appena concluso il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che sta diventando una delle patologie oncologiche più diffuse, ovviamente tra le donne, negli ultimi anni. C'è un picco clamoroso che si sta registrando soprattutto negli ultimi 10 anni di questo tipo di tumore, che tuttavia grazie al cielo e grazie alla ricerca, non è vero Alessandro, ha un'incidenza sì maggiore, ma anche una cura più incisiva. Allora, alla luce di questo crescendo, diciamo, di questa patologia, prima di tutto Alessandro, tu che sei ovviamente un testimone diretto di questo problema e anche qualcuno che può testimoniare direttamente non solo l'escalation ma anche le nuove cure che ci sono, che quadro ci fai adesso della situazione su questo specifico problema del tumore al seno?
Ma senz'altro sono d'accordo con te che comunque ormai da molti anni si osserva un po' un incremento di questa patologia e soprattutto un numero veramente enorme di casi. Questo è legato a due aspetti fondamentali. Uno, che in realtà molte donne fanno lo screening, per cui noi individuiamo più forme oncologiche. Due, che sicuramente, ma questo magari ne parleremo in una puntata apposita, a causa un pochino degli stili di vita a cui siamo in parte costretti, in parte li scegliamo, sicuramente ci sono degli elementi che influiscono proprio anche per l'aumento di questi casi. Faccio qualche cenno: sicuramente sì, la dieta, sicuramente l'attività fisica, che probabilmente in alcune situazioni è un po' scarsa, sicuramente l'utilizzo di alcuni farmaci, sicuramente alcuni cancerogeni ormai consolidati come il fumo, che agiscono anche su questa forma tumorale. Magari, se sei d'accordo, faremo una puntata più avanti.
Ma senz'altro. Tu hai fatto un piccolo elenco della spesa, no? Hai detto, beh, ci sono per esempio delle cose che incidono maggiormente. Una di queste, per esempio, è la dieta, l'altro sono i farmaci, l'altro è il fumo. Sul fumo non diciamo assolutamente niente, perché è totalmente inutile dire che bisogna smettere di fumare, perché insomma credo che ormai lo sappiano sappiano anche, le foglie degli alberi. Ma per gli altri due di che cosa stiamo parlando? Allora, quando parliamo di dieta che influisce sul tumore al seno, che cosa diciamo, per
Ma
esempio?
sicuramente diciamo che ci sono noi oggi abbiamo un controllo, uno scarso controllo di ciò che mangiamo, perché comunque sia tutta una serie di situazioni in cui vengono utilizzati dei fertilizzanti, vengono utilizzati diciamo delle sostanze per far crescere velocemente gli animali che poi, di cui ci nutriamo, chiaramente possono incidere nello sviluppo di quello che poi sarà una forma tumorale. Adesso certamente non vorrei tornare al secolo scorso, però sicuramente come dire, degli alimenti un po' più biologici, però nel vero senso della parola, sicuramente gioverebbero. Sicuramente un consumo di cereali di tutti i tipi e integrali, questo può aiutare sicuramente l'utilizzo di poca carne, non perché la carne di per sé faccia venire il cancro, ma perché noi occidentali in particolare
Ne
ci
mangiamo troppa.
nutriamo e mangiamo troppa rispetto al tipo di attività fisica che facciamo, che spesso è sedentaria per
Certo.
un buon 70% della
Non
popolazione.
c'è
Adesso.
dubbio. Scusami,
Quindi.
non dico, no, sto parlando perché la maggior parte di noi, cioè, per esempio, non, se uno deve andare a comprare, che ti posso dire, il pane e il latte, pensa a prendere la macchina, non ci va a piedi, e già quello è l'elemento che costituisce uno stile di vita molto sedentario, perché
È
invece per
vero,
fare,
vero.
capito? Cioè, è proprio la nostra testa che ormai è posizionata sul muoversi il meno possibile per fare meno fatica possibile. Questo invece è totalmente sbagliato. E l'altra questione invece riguardava i farmaci. Che tipi di farmaci, per esempio, possono incidere in una donna giovane o comunque in una, diciamo in una donna anche non più giovane? Quali sono invece i farmaci da evitare perché costituiscono, possono costituire un elemento, come dire, di accelerazione di un eventuale tumore al seno?
Ma sicuramente nelle forme di tumore al seno provviste di recettori per gli estrogeni, quindi diciamo quelle che vengono definite in maniera un po' semplicistica di tipo ormonale,
Sì.
è chiaro che se noi le donne che fanno una terapia sostitutiva possono in qualche modo favorire lo sviluppo di queste
Certo.
forme. Per cui diciamo, per carità, io non demonizzo nulla, però ogni cosa va fatta sempre sotto controllo medico molto attento, studiando un pochino anche la familiarità che in qualche modo ci può anche indirizzare, anche
L'accento.
se la stragrande maggioranza dei tumori della mammella non sono di tipo ereditario, ma in realtà sono sporadici, quindi
Ecco,
non.
qui ci stiamo addentrando, prima che tu dia questi dati che sono assolutamente fondamentali come dire, per far capire anche l'incidenza che ha avuto negli ultimi anni, e poi parliamo anche delle cure, per far capire questo. Allora, spiegaci bene, questo tipo di ereditarietà. Allora, si è fatto un gran parlare della questione di Angelina Jolie, no? Perché Angelina Jolie aveva la mamma, la nonna, tutte morte di tumore al seno. Lei ha scoperto di avere un gene mutato, lo diciamo in maniera molto, molto semplice per non entrare in dettagli che poi possono, come dire, costituire elemento come dire, di non comprensione, e quindi ha deciso di fare un intervento radicale senza avere poi in realtà un tumore, ma semplicemente in maniera preventiva. Ma in realtà, Alessandro, i tumori che sono ereditari con la variazione del gene BRCA, quanti sono nella tua casistica personale?
Ma sono abbastanza pochi, anche se i due geni che vengono più studiati, no? BRCA1 e 2, in realtà stanno in buona compagnia perché ormai Stiamo studiando molti altri geni che in qualche modo possono determinare delle mutazioni o comunque possono, soprattutto nelle strutture che regolano la crescita cellulare. In
Sì.
sostanza, se noi pensiamo che quando noi ci facciamo una ferita da qualunque parte del corpo, a un certo punto i tessuti cominciano un pochino a ripararla, però a un certo punto smettono di ripararla,
Certo,
perché
certo.
comunque ci sono dei segnali tra le cellule che fanno capire che non c'è più bisogno di produrre altre cellule o comunque di risistemare tutta quella situazione che era in qualche modo
Sì,
stata
sì,
danneggiata.
sì.
E se noi abbiamo un'alterazione nei sistemi che regolano la crescita cellulare e quindi diciamo il meccanismo che ho appena illustrato, è evidente che le cellule se non c'hanno qualcuno che gli dice smetti di crescere, continuano a riprodursi, continuano a crescere, a
Certo.
formarne altre e poi magari da lì dove hanno formato altre, hanno formato un tumore in realtà,
Sì,
vanno
certo.
anche altrove.
Sì.
Adesso abbiamo fatto veramente
Sì, no, mai
tutto
fatto,
in
eh? No.
maniera semplicistica, però insomma, per far capire che se no non si capisce, quello che ha fatto Angelina Jolie è stato giustissimo, perché lei aveva una probabilità, studiando un pochino, diciamo, la sua situazione ereditaria e anche genica, diciamo, ha fatto dei test genetici, una probabilità altissima di sviluppare altre forme tumorali e quindi ha fatto un intervento profilattico di fatto, cioè ha cercato di evitare, e poi magari poteva anche non accadere questa cosa, però lei aveva delle probabilità veramente,
Veramente
veramente elevate, sì.
mostruose, diciamo,
Mostruose, sì.
certo. E quindi questo, ecco, allora, però ovviamente nessuno vuole mettere paura nelle nostre ascoltatrici perché è comunque un fattore ereditario, diciamo, molto anche, non così diffuso,
Non
ecco, non
frequente, no, no,
frequente,
assolutamente.
ecco.
Lì chiaramente è ovvio, parlando di un personaggio così noto fa notizia, no? E per cui, però, devo dire che va considerato l'aspetto importante, che è
Sì.
quello che lei non ha fatto queste cose per un vezzo estetico o per
No.
altre situazioni, ma per una propria esigenza di tutelare la propria salute. Per cui ci sono, si comincia anche a fare un ragionamento di questo tipo anche in Italia e si stanno facendo tutta una serie di incontri proprio per stabilire bene delle linee guida su questi
Su
aspetti.
questi aspetti. Senti, tu ci volevi dare all'inizio della trasmissione, a questo punto ti chiedo di aprire il tuo taccuino, quelli che sono i dati di incidenza, ma anche io ti pregherei di darci un attimo di sollievo, no? Di darci anche i dati dell'incidenza delle cure e quindi conseguentemente della possibile guarigione, perché voi oncologi avete un unico problema che io vi riconosco, non parlate mai di guarigione. Con qualche ragione, devo dire. Però di questo tipo di tumore adesso diciamo molto spesso si può anche guarire e questo bisogna dirlo, vero Alessandro?
No, ma si guarisce nella gran parte dei casi. In realtà tu devi pensare questo, che partiamo dal concetto di prima, gran parte dei tumori non sono ereditari, parliamo di tumore della
Certo.
mammella. E, a fronte di questo, circa una donna su 9, una donna su 10, statisticamente, sviluppa un tumore della mammella, che se ci pensiamo è un numero mostruoso, veramente mostruoso.
Essere molto ampio, sì.
Pensa che diciamo annualmente ci sono circa 55.000 nuove diagnosi di tumore della mammella. Parliamo di Italia,
Sì,
naturalmente,
certo.
che è una città.
Certo.
Allora, tutto questo che ci spaventa da una parte, e lo deve fare perché sono numeri, è chiaro che noi stiamo parlando tutto quanto riferito a una popolazione di 60 milioni, quanti siamo, insomma, più o meno
Certo.
di abitanti, no? Questo però ha permesso, proprio perché c'è un campione così ampio a disposizione, diciamo, degli scienziati, dei ricercatori, di poter fare degli studi clinici che hanno negli ultimi 20 anni modificato la storia di questa malattia in maniera sostanziale. Un dato per tutti che è, secondo me, un dato che ci fa capire molto bene come siano cambiate le cose, che la sopravvivenza dei pazienti dopo 5 anni dalla diagnosi oggi sfiora il 90%. Questo vuol dire che messe insieme tutte quante le donne a cui viene diciamo, diagnosticato un tumore della mammella, 9 su 10 tra 5 anni saranno con noi.
Certo,
E
questa
questo
è
è un
infatti.
dato che non hanno altre forme tumorali. Perché? Perché il tumore della mammella, essendo così diffuso, è anche molto studiato e noi, anche lì dove non lo possiamo guarire, e ripeto, i casi di guarigione sono ormai tantissimi, soprattutto con una diagnosi precoce, quando si riesce a diagnosticare, diciamo, in una fase molto iniziale, diciamo, le pazienti guariscono quasi tutte. Per cui,
E quante
questo.
recidive? Allora, anche questo, perché poi dopo le tue statistiche che ci dirai, ascolteremo un'intervista, due interviste che io ho fatto a due donne che hanno avuto entrambe il tumore al seno. Ciascuna di loro ha avuto, come è di tutte, una storia diversa, perché ogni cancro è diverso dall'altro. Ogni donna lo vive in maniera totalmente diversa dall'altra, ma si crea, come dire, una rete tra queste donne, e infatti si è creata una rete tra tutte le donne, diciamo, che sono venute, per esempio, a in qualche maniera festeggiare il loro passaggio, questo passaggio che è stato quello della guarigione del tumore, in una bellissima sfilata che c'è stata a Trevignano Romano il giorno, poco più di una settimana fa, in cui Gianfranco Venturi, che è lo stilista, diciamo, anche di Trevignano e non solo, uno stilista ovviamente di fama internazionale, ha dato la possibilità a queste donne di sfilare con i suoi abiti, proprio perché era un momento di grande rinascita. E allora, Alessandro, qui stiamo parlando di guarigione, stiamo parlando di una guarigione che avviene, come hai detto tu, a 5 anni. Molte di quelle che hanno avuto un tumore al seno sono ancora qui con noi a parlarne. Che incidenza c'è invece per quanto riguarda le recidive? E quanto è importante a questo punto la prevenzione? Perché se tu mi dicevi un tumore preso in tempo, ha una possibilità di guarigione molto alta. E allora dobbiamo parlare di prevenzione. Dimmi tu.
Ma guarda, in realtà qui bisognerebbe aprire, e lo facciamo in maniera molto, molto generale, no? Un discorso un po' più ampio, perché spesso le pazienti, quando vengono magari nella prima visita o comunque anche nelle visite successive, ti chiedono che stadio è o cose di questo genere, che in realtà diciamo che lo stadio, che può essere un po' ricavato dalla grandezza del tumore e dall'impegno magari dei linfonodi del cavo
Sì.
ascellare, ha acquisito un'importanza decisamente minore rispetto invece alle caratteristiche biologiche del tumore, che noi tra l'altro riusciamo a definire sempre meglio. Che cosa voglio dire? Che in sostanza ognuna ha il suo tumore, che
Certo.
non è paragonabile, e quello che noi cerchiamo di fare è quello di definire una terapia, partendo chiaramente da delle linee guida. Le linee guida servono a stabilire la validità dei trattamenti, per cui sono importanti come punto di riferimento. Dicevo, noi facciamo una terapia personalizzata per ogni paziente che viene da noi. Noi oncologi, parlo in
Sì,
generale, naturalmente. Quindi
certo.
questo perché è importante? È importante perché in realtà in questo modo possiamo curare quel tumore nel modo in cui va curato al meglio, altrimenti rischiamo, se no, di fare una terapia generalizzata che va bene per tutte e non va bene per nessuna. Quindi è un po' questo il discorso.
Cosa che avveniva
Sicuramente,
casomai prima, quando appunto non
certo.
c'era tutta stata la ricerca e si applicavano dei protocolli che erano uguali per tutti, ma in realtà poi, insomma, non, ogni tumore ha una sua vita e soprattutto ha una sua casa e una sua paziente di riferimento che potrebbe, come dire, non gradire quel tipo di cura. no?
Esattamente, non solo, ma anche essere dannosa se in qualche modo non è efficace, qualunque tipo di farmaco può avere degli effetti collaterali e ci tengo a dire può avere perché se no rischiamo di fare confusione. Ma dalla banale aspirina che prendiamo tutti per raffreddore o quello che volete, ai chemioterapici che a volte alcuni di loro hanno anche degli effetti collaterali importanti. Per cui è evidente che gli effetti collaterali non si presentano sempre tutti, pure questo purtroppo è personalizzato. Questo va un po' a nostro sfavore per certi versi, no? Perché poi ognuno di noi ha una reazione nei confronti dei farmaci completamente diversa. Però se noi facciamo un ragionamento a 360 gradi, abbiamo ormai per curare il tumore della mammella, oltre alla terapia antiormonali, alla radioterapia, alla chirurgia, alla chemioterapia, abbiamo tutta una serie di farmaci biologici, quindi immunoterapici o farmaci che agiscono su vie, diciamo, del metabolismo, che in realtà ci consentono di avere delle opportunità terapeutiche che si vanno a sommare. E quindi questo fa sì che l'aspettativa di vita sia aumentata così tanto, tutto sommato, in pochi anni.
Certo, e una cosa, allora, prima di ascoltare queste interviste, ci sono ovviamente adesso, la casistica ci dice che, per esempio, a meno che non si tratti di un tumore, diciamo, di una certa importanza, è preso anche in un momento di sviluppo, diciamo, importante, la chemioterapia, per esempio, non è più prevista, mentre prima si faceva quasi esclusivamente chemio quando c'era un discorso di tumore al seno, anche quando si trattava, per esempio, di tumori che erano invece recettivi, come dire, agli estrogeni e non hanno bisogno casomai di chemioterapia, ma di altro, di tutt'altra cosa. Però ancora oggi la chemioterapia, e lo sentiremo adesso in queste due interviste, la chemioterapia è la cosa che spaventa di più. Tu che cosa ti senti di dire alle pazienti che si trovano anche davanti a questo tipo di problema, a questo tipo di cura e soprattutto che tipo di rassicurazione dai? Perché tante volte appunto la chemio è assolutamente necessaria perché ci sono invece dei tumori che sono invasivi.
Sì, questo è vero anche tutto il ragionamento che facevi tu prima, che comunque viene utilizzata molto di meno perché abbiamo, intanto perché abbiamo capito bene dove serve. E quando si fa una scelta terapeutica, questo vale in tutti gli ambiti della medicina, ma in oncologia in particolare, noi dobbiamo sempre fare un ragionamento di costo-beneficio, cioè se quel percorso che noi stiamo pensando è efficace, quanto è efficace, e sull'altro piatto della bilancia dobbiamo mettere gli effetti collaterali e le problematiche che può generare. Chiaramente noi dobbiamo avere un saldo sempre positivo sull'efficacia, sul
Certo.
vantaggio, altrimenti la scelta non può e non deve essere fatta. Noi non vogliamo una medicina basata così sull'esperienza o soltanto sulle sensazioni. Questa è una medicina di 50 anni fa, che purtroppo ancora qualcosina tende
Lascia,
a
tende
resistere,
a
che
resistere.
però non la vogliamo. Noi oncologi siamo stati tra i primi a fare gli studi clinici per dimostrare se un farmaco funziona oppure no. E le scelte terapeutiche non possono essere scelte per stare più tranquilli, devono essere scelte che hanno, almeno statisticamente, un'efficacia dimostrata, altrimenti non bisogna farle. Per cui, da questo punto di vista, sicuramente ci sono molti farmaci che sono molto meno tossici della chemioterapia, ma a volte vanno associati alla chemioterapia proprio per ottenere un'efficacia maggiore, considerando pure che i trattamenti chemioterapici, fatti comunque in mani esperte in maniera adeguata, noi possiamo ridurre moltissimo gli effetti collaterali. Per cui da questo punto di vista, vanno utilizzati però soltanto quando realmente servono e quando, c'è un'efficacia che è stata dimostrata dalle sperimentazioni.
Allora, Alessandro, adesso noi ci fermiamo per sentire, per ascoltare queste interviste che poi commenteremo insieme.
J'ai une maison à la fontaine where we can live.
Eccoci ascoltatori di Oltrelago, siamo di nuovo qua a parlare con due nostre care amiche. Sono due splendide persone che abbiamo incontrato nella nostra strada e che ci raccontano la loro esperienza con il tumore al seno, la nostra amica Leila e la nostra amica Antonella. Allora, Leila, raccontami come hai scoperto e come è arrivata per te questa notizia che c'era qualcosa che non andava dentro di te. Che è successo?
Buongiorno a tutti. A seguito di una mammografia, i soliti controlli che facciamo noi donne, ho scoperto, diciamo, di avere una piccola calcificazione. Subito dopo gli stessi medici dell'ospedale mi hanno consigliato di fare un'ecografia e dall'ecografia appunto è uscito fuori che c'era una calcificazione. E lo stesso ospedale si è messo in contatto con un altro ospedale dove c'era un macchinario che si chiama mammotome. E qui hanno esaminato praticamente, è un esame particolare, un po' come l'ago aspirato, soltanto che si usa quando ci sono calcificazioni per i nodi, in genere si usa più l'ago aspirato, invece per le calcificazioni più questo macchinario che questo mammotome. E quindi hanno esaminato questi frustoli che vengono tolti e in seguito a quello hanno visto che c'era qualcosa che non andava bene. E dopodiché mi ha chiamato l'oncologo, mi hanno messo in contatto con l'oncologo, una persona speciale, particolare, molto gentile, molto a modo, non posso che parlarne bene, e che mi ha rassicurato dicendo che non c'era assolutamente nessun pericolo, che era una cosa semplice. E mi ha dato appuntamento direttamente praticamente per operarmi. Ecco, io chiaramente, vabbè, sono stato un po' in crisi, ma
Certo,
insomma è
come tutti in
abbastanza
queste situazioni,
normale, non è
certo.
che si prende così alla leggera, si pensa sempre al peggio. Invece lui mi ha tranquillizzato tantissimo e sono stata operata. E dopo un mese, perché hanno visto che c'era ancora qualcosa che non andava, quindi dopo un mese mi hanno tolto anche il linfonodo sentinella e tutto bene, e ho fatto radioterapia. Dopodiché i miei controlli tutto normale e diciamo che io l'ho superata abbastanza bene, l'ho presa anche abbastanza. Sono stata sempre ottimista, ecco, non ho mai pensato al peggio. E quindi ho affrontato molto bene sia l'intervento, a parte i momenti iniziali, sia l'intervento, sia la radioterapia e anche tutti i controlli
Che sono stati
successivi.
successivi.
Sì, e quindi adesso ho risolto tutto, non c'è
Certo.
nessun problema, ho ripreso normale la mia vita,
Vita,
tutto normale,
certo.
tutto a posto.
E invece per quanto ti riguarda, Antonella, come è cominciato tutto questo?
Buongiorno a tutti. Allora, io ho iniziato a settembre del 2015, avevo 40 anni. E ho scoperto che avevo una ciste di 1 mm tramite una mammografia e c'era scritto che dovevo contattare un senologo e fare un'eco mammaria. Sono andata dopo 15 giorni a fare un'ecografia e questo nodulo si era ingrandito di 5 mm in 15 giorni. E al che una mia amica che è stata seguita all'ospedale Santo Spirito mi ha consigliato di andare dal senologo, che è un dottore squisitissimo, umano, proprio bravo, e mi ha fatto fare subito una risonanza magnetica senza e con contrasto. Allora, dopo circa una settimana hanno chiamato mio marito, ho fatto l'ago aspirato e tutto quanto. In circa di una settimana hanno chiamato a mio marito, ci hanno fatto andare lì tutte e due e il dottore mi ha detto che avevo un tumore di categoria C4. Io onestamente quando mi ha detto così non ci ho capito più nulla.
Certo.
E quindi poi hanno parlato con mio marito e mi hanno detto a me, dice, guarda Antonella, di fare lo svuotamento perché tu c'hai la parte sinistra piena, però ci sono altre cisti piccoline, quindi è il caso di fare tutto lo svuotamento del seno. E onestamente avevo paura.
Ti ha preso un colpo?
Sì, certo. Però lui mi ha tranquillizzato tantissimo. Mi ha detto: non ti preoccupare, che va tutto bene, stai tranquilla, ti opero io, non ti devi creare nessun problema. E diciamo che mi sono tranquillizzata, però fino a un certo punto, perché poi fino a che non sono stata operata non stavo tranquilla. Però ho avuto delle persone molto vicino, la mia famiglia, mio marito, i miei suoceri, mi sono stati tanto vicino. E poi dopo l'operazione ho iniziato la chemio per 3 mesi, una volta a settimana. E ho cominciato a perdere i capelli.
Certo.
Però la cosa importante è che io ho sempre avuto il sorriso. Non mi sono mai abbattuta, perché il sorriso riaiuta tanto a superare le difficoltà.
Ecco, io vorrei chiedere a entrambe, perché ciascuna di voi ha una storia diversa, ogni donna credo abbia una storia diversa, perché ogni donna affronta questo problema in modo assolutamente personale.
Sì.
E allora, io vorrei capire che cosa a ciascuna di voi ha dato la forza per andare avanti, perché quando si arriva ad avere una, come dire, una sentenza, perché è una sentenza di quel genere, poi dopo ti si apre la vita immediatamente ha uno sbocco diverso, cioè tu fino a quel momento avevi pensato in un modo, da quel momento tu pensi in un modo completamente diverso. Allora Lelia, che cosa ti ha dato la forza di andare avanti? Tu hai detto prima: io sono sempre stata positiva, perché probabilmente caratterialmente lo sei. Ma tu, che, insomma, esattamente, che cosa ti ha dato la forza, la fiducia in te stessa? Che cosa è stato?
Io ho avuto soltanto il terrore appena scoperto, appena fatta la mammografia. Io pensavo, tornando a casa, pensavo: chissà se l'anno prossimo sarò ancora qui. Quello è stato il mio primo pensiero. E quindi pensavo a tutte le conseguenze, figli, famiglia, insomma, è chiaro, pensiamo sempre poi ai nostri cari. Poi invece, non so perché, io non ho mai avuto paura, sul serio. Quindi ho ripreso la mia vita normale, senza conseguenze, senza niente. Tutto sommato, per me non è cambiato niente.
Cioè, ti è scattato qualcosa dentro che ti ha detto: devo sopravvivere, comunque devo andare avanti?
All'inizio c'è stata questa paura, poi dopo la paura è passata completamente, per me è passata. Forse è stato questo oncologo, questa persona che è speciale, veramente fenomenale, proprio un'ottima persona, non lo so, che mi ha tranquillizzato, certo. Non so perché, ma io mi sono seduta. Infatti avevano anche, in genere, quando uno viene operata ti mettono anche uno psicologo vicino, l'aiuto,
certo,
di uno psicologo.
No, io non sempre, però adesso sì, c'è questa cosa, non sempre però è così.
Sì, a me, diciamo, mi avevano affidato ad una ragazza. Io sinceramente sono andata la prima volta, ma non mi ci sono trovata, cioè mi sembrava di non averne bisogno. Quindi ho lasciato perdere subito, perché io stavo bene con me stessa ed ero sicura che per me le cose erano andate bene. Adesso non so se è incoscienza, questo non lo so.
Però insomma, in qualche maniera
sei andata
avanti.
Mi sono sentita abbastanza ottimista sempre, non mai, solo all'inizio, poi basta.
E invece Antonella, per te com'è stato?
All'inizio è stata molto dura, però io ho pensato a mio figlio, perché mio figlio era piccolo, quindi ho dovuto tirarmi su per lui. E questa la forza che per mio figlio mi ha dato la forza di andare avanti e di affrontare tutto serenamente. E io soprattutto l'ho fatto per mio figlio e per mio marito,
certo,
che non mi sono abbattuta mai, sempre con il sorriso, anche se era dura andare a fare la chemio tutte le settimane, era tosta. Però
senti, proprio perché hai fatto la chemio mentre Lelia non lo ha fatta la chemio, lei ha fatto la radio. E una delle cose che spaventa di più non è forse tanto l'operazione, perché molte donne dicono, quando entrano sotto i ferri, levatemi tutto perché almeno così non ci penso più, no? Come se fosse diventato, come dire, il seno fosse diventato un corpo estraneo a quel punto. Ma la chemio è una cosa che spaventa, perché la chemio, oltre a a essere una cosa molto invasiva, appunto, toglie una parte della tua femminilità oltre a quella che già ti è stata tolta attraverso le operazioni. Sì. E quindi tu ti trovi praticamente denudata del tuo essere, del tuo essere femmina, no? Quindi ti cadono i capelli, ti cadono le sopracciglia, sì, ti cade tutto.
Sì.
E oltre al fatto che sei, come dire, hai già delle cicatrici addosso, sì, dalla prima operazione. Insomma, credo che sia la fase veramente lo, sì, step più difficile questo, Antonella, non,
sì,
trovi?
Sì.
Ecco, e tu come l'hai affrontata?
La perdita dei capelli male, e non l'ho accettata molto volentieri perché mi sentivo non mi sentivo donna, perché la perdita dei capelli è tutto. E però ho avuto mio marito che mi ha dato tanta forza e io per esempio dentro casa non ho mai fatto vedere a mio figlio che ero senza capelli, sempre con il cappello sono stata. Infatti mio figlio mi dice: mamma togliti il cappello. Ho fatto no, dico non... Anche se lui in grande linea sapeva e non sapeva, perché non gli ho raccontato tutto.
Era piccolo,
perché
era, comunque,
sì, sì, faceva la prima media, era piccolissimo. Cioè non me la sono sentita dirgli tutto subito,
tutta la verità,
no. E quindi la perdita dei capelli io ne ho sofferto tanti, forse è l'unica cosa che ho sofferto proprio tanto, perché non riuscivo ad accettarla. Okay. Poi piano piano mi sono ricresciuti. Certo. E
quanto tempo ci hanno messo per ricrescere?
Cinque anni
sono lunghissimi, sì, però sì. Sì, perché tu li porti lunghi adesso, sì. I nostri ascoltatori non lo sanno, ma adesso Antonella ha una chioma bionda, certo, bellissima, e questo, sì, deve assolutamente, sì, essere, come dire, una cosa importante, sì, da capire, perché appunto c'è dopo la chemio c'è una speranza,
sì, sì,
ok?
Sì.
Quindi ecco, tu hai fatto questa cosa qua e poi che altro elemento ti ha dato la forza di andare avanti, oltre al tuo figlio, oltre al tuo marito?
Le amiche e la vita, diciamo, lavorativa anche,
sì,
perché mi sono distratta anche con il lavoro. Mm-hmm. Diciamo che prendo adesso la vita in modo differente.
Sì, me lo immagino.
Adesso se devo fare una cosa la faccio, non mi faccio limiti, anche...
Ecco, come ti è cambiato? Ora poi lo chiedo
tanto
anche a Lelia, che ci dirà anche come è cambiata la sua, ma la tua vita com'è cambiata? Cioè prima ti ponevi dei limiti, cioè, era,
sì,
ovviamente avevi una visione diversa,
sì,
e poi hai deciso di fare che cosa? Di non porti più limiti?
No, non mi pongo più, perché io penso che oggi ci sono, domani non lo so.
Ah, esatto.
Quindi io quello che voglio lo prendo subito, cioè nel senso, se io devo uscire con un'amica lo faccio, se devo andare a fare un viaggio lo faccio, cioè non mi porgo più limiti come 5 anni fa.
Esatto, cioè perché prima casomai ci pensavi,
sì,
forse adesso
non ci penso
manco,
più, perché oggi ci sono, domani non lo so, quindi io preferisco godermi la vita fino a che posso.
Esatto.
Io,
adesso si è cambiata, sì, così, e questo vale anche per te, Lelia, oppure la tua è una visione un po' più morbida, perché poi...
Sì, diciamo che è più morbida, però ha aiutato anche il fatto che abbiamo poi formato dei gruppi. Infatti io anche Antonella l'ho conosciuta proprio in questo gruppo e siamo diventate amiche proprio per la pelle, veramente, perché condividiamo le stesse...
Certo.
Beh, sono ovvio, abbiamo condiviso tanto insieme, spesso ne parliamo, ci capiamo al volo. E quindi anche queste sfilate che ogni tanto facciamo,
ringraziamo qui Gianfranco Venturi,
esatto,
che è un grande,
esatto,
stilista, un grande
è una persona che pensa appunto anche al bene,
sì,
degli,
sì,
altri,
sì,
a fare,
sì,
del bene,
certo,
proprio, e diciamo ci ha aiutato, perché ci ha distratto, ci ha inserito anche in un certo mondo, diciamo anche così, e ci ha fatto stare bene,
sì,
e poi anche noi, ecco, diciamo, formando, anche avendo questi gruppi, altre amicizie, infatti abbiamo anche su Facebook amicizie con altri gruppi di persone,
sì,
come,
certo,
noi ci confidiamo, ci...
Ma ecco, raccontatemi anche questa, perché evidentemente è il valore aggiunto di una diciamo di una sorellanza, no? Cioè il fatto di riconoscersi perché si è avuti lo stesso,
sì,
male, quindi di trovare degli elementi di condivisione,
sì,
e di aiuto reciproco, perché il momento, cioè, si può passare da sole tutto quanto, però si ha bisogno poi alla fine di una spalla, non è,
sì,
vero?
Sì, sì, sì. è stato bello, ha aiutato tanto e no, effettivamente sì. È stata una cosa, anzi io devo dire che in un certo senso io mi sento quasi fortunata che ho incontrato delle bellissime persone.
Delle bellissime persone, sì. Ok, altra cosa che io vorrei che voi lanciaste da questa trasmissione di oggi, che ovviamente si sta concludendo perché avete raccontato la vostra storia, però se voi doveste dare, come dire, un messaggio che deriva proprio dalla vostra esperienza personale, anche dal quello che è scaturito poi, perché insomma è vero che avete passato tutte e due dei brutti momenti, però è anche vero che poi ne siete uscite, adesso la vita è un'altra cosa e avete trovato anche delle persone migliori. Che messaggio date alle ragazze di oggi, adesso che si è concluso anche il mese della prevenzione, ma che messaggio vi sentite di dare alle donne per quanto riguarda questo tipo di tumore? A, vorrei sapere innanzitutto se c'è speranza, e B, pensate di dare, che tipo di, come dire, suggerimento potete dare, non solo nella cura ma anche nella prevenzione?
Beh, ovviamente la prevenzione è la prima cosa, anch'io davo meno importanza, infatti anch'io avevo trascurato per qualche anno di fare questa mammografia. Quando poi mi sono decisa, è uscito fuori questo, certo. E anzi è andata bene perché era ancora alla fase iniziale.
Certo.
Quindi la prima cosa che consiglio di fare, anche giovanissime, perché mi pare che viene consigliata la mammografia dopo i 40 anni,
esatto, sì.
Invece ecco, io dico di cominciare a farle prima. Mm-hmm. Anche se poi si consiglia alle ragazze più giovani di fare l'ecografia più, sì, che la mammografia, sì, dopo i 40, mm-hmm, invece consiglio magari di anticipare un pochino anche
un pochino
la mammografia, mm-hmm, perché quando è presa all'inizio, inizialmente, si supera facilmente, diciamo, sì, ormai siamo parecchio avanti, insomma, la medicina va avanti, quindi
anche se si deve subire un'operazione,
no, eccetera, ma quello eccetera, per però me non è proprio un problema, non è assolutamente, almeno per me non l'è stato. E poi ecco, essere, io sono sempre stata positiva, essere positiva, perché bisogna pensare al peggio?
Certo,
per quale motivo?
Dipende dai caratteri, Antonella.
Sì, sicuramente.
Allora, io sì, dico sempre di pensare positivo, qualsiasi cosa succeda, sempre con il sorriso, e il sorriso aiuta moltissimo. Mm-hmm. E fare sempre prevenzione, assolutissimamente.
Sì.
E noi siamo la prova vivente,
assolutamente,
abbiamo superato
assolutamente
tutto. E anche voi, sono sicura che supererete tutto quanto.
Esatto, quindi allora l'augurio è, allora, diciamolo in maniera un po' didascalica, prevenzione prima di tutto,
sì,
perché andate a farvi la mammografia,
certo,
andate,
sì,
a farvi controllare, perché non si sa mai, anche se non avete nessun sintomo, perché poi di sintomi non ce ne sono.
No, non ci sono.
B, anche se dovete affrontare delle cure importanti e delle operazioni invasive, guardatele come un qualcosa, sì, che vi renderà più libere. E in terza analisi può darsi anche che dopo questa operazione siate più forti e conosciate delle persone,
sì,
che vi aiutano, come dire, ad andare avanti nella vita che vi resta, che sarà comunque lunghissima, e in maniera anche più solida e anche forse anche, sì, più felice, no?
Serena,
sì,
anche più serena.
E anche più serena. Allora, io ringrazio veramente tanto sia Lelia che Antonella che ci hanno raccontato la loro storia. Io do appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo martedì, dove parleremo ovviamente di un altro step del rapporto medico-paziente, del medico in famiglia. Soprattutto una piccola raccomandazione: abbiamo voluto raccontare queste storie perché il tumore al seno negli ultimi anni sta avendo, come dire, dei numeri che sono veramente importanti. Grazie ovviamente alla prevenzione abbiamo la possibilità di prenderle in tempo, molte vite riusciamo a salvarle proprio grazie a questo, e quindi ragazze, andate a farvi gli esami. È vero che potreste incappare in qualcosa di difficile e complicato, ma insomma sempre meglio superare un momento difficile attraverso un'operazione, attraverso delle cure, piuttosto che ritrovarsi con dei guai veramente importanti. Grazie veramente di essere state con noi e ovviamente alla prossima puntata.
Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. She une maison à la fontaine where we can live if you marry me.
E rieccoci qua, rieccoci qua. Abbiamo ascoltato queste interviste di due donne di età completamente diverse l'una dall'altra, che però sono diventate amiche e ce lo hanno raccontato proprio, proprio in virtù del fatto che hanno condiviso un'esperienza comune. Allora, io intanto sono rimasta colpita da una cosa, Alessandro, mentre facevo queste interviste, dalla, diciamo, sorellanza che si è sviluppata tra queste due donne, che hanno avuto due tipi di tumore completamente diverso. L'una se l'è cavata con una radioterapia, l'altra invece ha dovuto fare la chemio, ha perso i capelli. Hai sentito che ha detto: ho rifiutato il fatto, non ho accettato il fatto di perdere i capelli. Allora, intanto, che tipo di... tu ne avrai sentiti miliardi di queste storie, ma intanto queste storie che impressione ti hanno fatto, e soprattutto cosa ti senti di dire a delle donne che domani mattina, purtroppo per loro, avranno una diagnosi simile a quella che hanno avuto queste due ragazze, perché poi io che le ho viste sembrano giovanissime, anche se in realtà non lo sono. E soprattutto, come ti senti di rassicurarle e l'impatto che ti ha dato questa nostra amica che ha detto: io non ho accettato di perdere i capelli, eppure la chemio è ancora qualcosa che ti fa perdere i capelli.
Che mi... Ma dici? Guarda, ti dico un'impressione: la bellezza di queste testimonianze è proprio l'umanità che c'è dentro, che secondo me non deve mai passare in secondo piano rispetto alle problematiche legate alla diagnosi, alla comunicazione della diagnosi, alle cure, alla famiglia, tutti elementi che in qualche modo sono fanno parte della storia di ogni persona che viene da noi. Tanto mi è piaciuto molto che sono riuscite comunque a parlarne con una certa tranquillità, tra virgolette, naturalmente.
Ma non è stato facile, credimi, metterle a loro agio.
Credo. Vabbè, parlare... tu sei bravissima.
Ma comunque per parlare davanti a un microfono di questioni così intime, così legate alla propria intimità, proprio, è una roba che, insomma, è complessa. Comunque loro sono brave e le salutiamo. Salutiamo lei e Antonella, che sono state veramente grandi. Avanti.
E è una bella testimonianza, questo voglio aggiungere, una bella testimonianza per chiunque avrà la possibilità di sentire questa puntata, questa trasmissione, che in qualche modo fa capire che, pur essendoci delle grosse difficoltà che vanno dette, vanno comunicate e non vanno messe in secondo piano, però poi un percorso lo si può fare. Ecco, loro hanno partecipato a questa sfilata che è stata bellissima, peraltro,
sì.
Ma io ti posso citare qualche altro esempio di una realtà molto vicina a me, che abbiamo in qualche modo, cioè io ho spinto, però insomma è una cosa che era nata, che per esempio un coro, il coro delle belle note della Fondazione Prometheus, di cui faccio parte, che in realtà ormai da alcuni anni racchiude pazienti che hanno avuto problematiche oncologiche le più varie e le più diverse, anche dal punto di vista della gravità, no? del quadro, che hanno deciso di fare un percorso artistico, per cui un modo per ritrovarsi. Quella sorellanza che tu dicevi è fortissima in questa realtà, perché comunque è un modo, quando ci sono le prove, per passare una serata così insieme. E tutto questo è animato dalla direttrice Silvia Cicolone, che è una cantante lirica bravissima, con un'umanità ai massimi livelli, che l'ha trasmessa a tutte quante queste donne, che in realtà hanno in qualche modo creato una piccola comunità. Questo è molto bello, è molto bello, e in realtà purtroppo la malattia è un'esperienza terribile per ognuno di noi, non parlo soltanto delle malattie croniche come può essere il cancro o altre patologie, insomma, che in qualche modo uno si porta dietro. Però può essere anche per certi versi un modo per trovare delle realtà, degli amici, delle persone con le quali condividere.
Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio che comunque il cancro ti cambia la vita, e ovviamente queste due donne ce l'hanno detto con Leila,
probabilmente
con meno profondità, però molto chiaramente nel momento in cui hai una diagnosi di quel genere è ovvio che ti scatta qualcosa che ti induce a rivedere completamente quelli che sono le tue priorità nella vita, cominci a rielaborare tutto un percorso, anche se poi è una questione, diciamo, che si sviluppa in maniera positiva. Non ha una diagnosi sfavorevole, ma ce l'ha invece assolutamente favorevole, ma è comunque una porta in faccia che prendi. E questa porta che prendi, questo sbam che ti arriva, è un qualcosa che ti rende molto più fragile. E allora avere accanto a te delle persone che in quel momento ti sorreggono e ti consentono, soprattutto se donne, che ti elaborano insieme a te questo lutto, perché è un lutto che tu vivi, è un lutto nei confronti del tuo corpo, nei confronti della tua vita, nei confronti di quelle che erano le tue aspettative di vita, che in quel momento è come se calasse un sipario. Poi quel sipario casomai si rialza. Si rialza, però non è più la stessa visuale, e Antonella l'ha raccontato. Sì, io quando non ero senza capelli non dicevo niente a mio figlio, ma mi mettevo il cappello perché lui non fosse turbato da questa visione della mamma senza i capelli, no? Perché era piccolo, non avrebbe compreso, e anche lei forse non era assolutamente in grado di fargli percepire qualche cosa di così importante come è la morte, perché in quel momento c'è comunque qualcosa che ti viaggia accanto, anche se ovviamente, come dicevi tu, le cure e tutto il resto sono favorevoli, ma in quel momento tu non la vivi come una cosa favorevole, tu la vivi come un dramma. Ecco, allora io credo, e noi abbiamo sentito nei giorni scorsi il nostro amico psicologo oncologico che ci ha accompagnato per la trasmissione, molto bella, quanto sia importante avere accanto una figura una figura professionale che, laddove appunto non ci sia né la famiglia né una sorellanza, però deve essere, come dire, importante che ti stia accanto, perché sennò crolli. Non trovi che sia questo anche il rapporto medico-paziente? Passa anche da quello, non trovi, Alessandro?
Guarda, una malattia come questa è un banco di prova per tante cose, per i rapporti interpersonali, per il rapporto con i figli, per il rapporto con il partner, con gli altri familiari, con se stesso. Certo. Con se stesso, perché in realtà poi comincia un'altra vita, no? Allora, quello che noi dobbiamo fare come professionisti è quello di cercare di dare delle opportunità alle persone di poter fare al meglio questo passaggio. Ecco, per esempio, la figura sicuramente dell'oncologo è molto importante. Noi, tra l'altro, abbiamo un percorso con i nostri pazienti che non abbandoniamo più, perché comunque, anche quando poi li vedremo tra qualche anno, una volta l'anno, per fare semplicemente dei controlli di screening, di routine che continuano, no? E in realtà i pazienti vogliono venire da noi, non va bene soltanto il medico di famiglia, a cui certamente gli fanno vedere tutto, magari perché lo conoscono anche da prima di noi, però vogliono in qualche modo, proprio perché si crea un rapporto, vogliono in qualche modo essere seguiti, e io devo dire che lo faccio molto volentieri, perché penso che sia importante anche per me come professionista.
Certo.
E cercare in qualche modo anche di non fermarmi a una prescrizione o semplicemente alla scelta di una terapia. Un'altra figura fondamentale a cui facevi cenno tu è invece lo psicologo, che si occupa proprio di dare un sostegno, soprattutto nei momenti più importanti, che sono quelli in cui c'è la comunicazione della diagnosi, inizia una cura oppure ci sono delle problematiche durante la cura. Lì ci deve essere sempre, perché ognuno di noi ha un ruolo ben definito, ben chiaro, ben delineato e deve muoversi all'interno di quel ruolo lì. Quindi l'aspetto psicologico deve essere curato da uno psicologo che chiaramente conosce, certo, psico-oncologia, anche, perché è un po' diverso, è il tipo di sostegno che si dà ai pazienti che in qualche modo stanno facendo un percorso di cura rispetto a chi magari deve curare una nevrosi o altre cose. Cosa che si può fare anche nell'ambito.
Poi le due cose vanno a braccetto, per mettermi la battuta, perché poi non è che uno dopo una diagnosi, diciamo, di tumore, sicuramente affronta un periodo di forte depressione, di down, certo, eccetera, perché certo, insomma, è assolutamente normale trovarsi davanti a una situazione, diciamo, drammatica, anche per le responsabilità che senti di avere nei confronti delle persone che ti stanno accanto, che non sempre hanno come dire la forza che sarebbe necessaria per stare accanto alla persona che è malata, e quindi appunto è fondamentale avere l'apporto di un professionista, diciamo, di uno psicologo che sappia esattamente come tenere in piedi non solo la persona ma anche tutti quelli che gli stanno intorno, perché ai noi quando c'è una diagnosi oncologica importante, anche se stiamo parlando di tumore al seno, che come ripetiamo e ribadiamo è qualcosa che in questo momento è assolutamente affrontabile, le cure ci danno delle statistiche assolutamente straordinarie dal punto di vista dell'uscita dal tumore, della guarigione, ecco, parliamo di guarigione, ecco, nonostante questo, quando ti arriva questo tipo di diagnosi è importante che ci sia un sostegno per te che lo vivi e per la tua famiglia che lo vive insieme a te. Quindi ecco, sì, è un percorso che è importante che si sappia che lo psicologo non è più una velleità, solo uno strizzacervelli che sta lì per caso, è qualcuno che diventa fondamentale nella cura oncologica.
Non solo, è un sostegno, devo dire, anche per noi medici, perché poi quando comunque lavori in un ambito come il mio, come insomma quello di cui mi occupo, è evidente che non è che i pazienti tu li vedi una volta al mese oppure una volta ogni sei mesi, sì, dopo, quando poi si fanno, certo, i controlli,
certo.
Però spesso c'è un percorso anche in alcune fasi, per esempio nella cura del tumore della mammella, in alcune fasi anche settimanale. E questo è molto importante, riuscire in qualche modo a instaurare un sostegno che abbia una continuità nel tempo.
Certo.
Per noi professionisti, per i pazienti, ma soprattutto che ci aiuti a fare le cose giuste al momento giusto. E chiaramente alcune cose noi fanno parte della nostra professione, di quello che dobbiamo saper fare nel modo più corretto, poi fortunatamente ci sono anche altre figure professionali che ci aiutano in altre situazioni. Per esempio, prima ho citato il coro, uno perché ci sono, devo dire, affezionato,
sì,
perché
certo,
sono delle persone meravigliose.
Certo.
Perché in realtà, come la sfilata di cui parlavamo poco fa,
sì,
queste sono delle opportunità che permettono un pochino di riprendersi in mano la propria vita, perché come dicevi te, quando arriva una diagnosi di questo tipo, ma tu a tutto il resto non ci pensi più.
No, è completamente, certo.
Anche cerchi di mettere magari in sicurezza i figli se sono piccoli, anche se sono grandi, devo dire.
Sì, no, figli vengono prima di tutto, poi
prima
il
di
compagno...
tutto, prima di tutto, che hanno meno risorse, chiaramente, no?
Certo.
Però, dopo un attimo che ti sei un attimo ripresa, o ripreso, perché vabbè, i tumori della mammella negli uomini sono una percentuale bassissima, oggi stiamo parlando di questo, però ci sono le altre forme neoplastiche, naturalmente.
Certo.
Comunque, una volta superata la prima fase, poi ci sono tutta una serie di situazioni che si possono fare e si devono fare, perché uno deve riprendersi in mano la propria vita, che è secondo me l'obiettivo, insieme alle cure che lottano contro il tumore, che noi oncologi dobbiamo avere, cioè quello di aiutare i nostri pazienti in qualche modo a riprendersi in mano il percorso che stavano facendo.
Allora, nel dietro le quinte di questa registrazione delle interviste, ovviamente le signore parlavano di quella che è stata poi la vita successiva, no? Il dopo. Un dopo che era fatto quasi esclusivamente della vita con un seno nuovo, una protesi, un seno comunque segnato da cicatrici profonde, che sono cicatrici che sono visibili e le rivedi tutte le volte che ti guardi allo specchio, di un rapporto anche con il proprio compagno o comunque con il marito, con la famiglia, che cambia radicalmente perché cambia la percezione di sé, cambia la percezione che hai della tua fisicità. E entrambe andavano abbastanza orgogliose, io continuo a salutarle, andavano abbastanza orgogliose di come hanno superato invece in maniera brillante questo momento del post cura, cioè dell'approccio allo specchio e a riappropriarsi di sé. Antonella ha detto che comunque quanto ci sono, hai sentito la battuta, quanto ci è voluto per...
Perché
i capelli ci sono voluti 5 anni, sì, però sfoggiava e in radio purtroppo non la possiamo vedere, una chioma bionda meravigliosa, e quindi questo è soltanto i suoi capelli infondevano speranza. E questo perché appunto è anche lì sempre lo psicologo, ma anche l'oncologo che ti segue da vicino, deve, secondo me, e questo correggimi se sbaglio, Alessandro, deve seguire non soltanto la parte che riguarda le cure, ma anche la parte che riguarda come dire l'aspetto delle, appunto, legato alle protesi, legato alla fisicità, legato a quello che appunto diventa poi il quotidiano, il guardarsi allo specchio, i vestiti che non stanno più bene, i reggiseni che non tengono più, c'è una tetta in meno, una più grande, una più piccola, il rapporto con il compagno che comincia ad avere, insomma, la vergogna che c'è nel mostrarsi a quella persona che ti ha sempre visto in un certo modo e che è costretta a vederti in un altro. Insomma, non è facile, e quindi seguire i pazienti è, come dire, anche una mission, no?
Assolutamente, e soprattutto cercare di evitare quello che a volte capita, no? Che è come se si entrasse in una dimensione della serie, vabbè, mo adesso sto qui 2-3 anni e poi dopo riesco fuori. Ecco, questo è l'errore che molte persone fanno, errore, poi non si può parlare di errore perché siamo tutti quanti fatti in maniera diversa e ognuno di noi ha la propria sensibilità, il proprio modo di affrontare le difficoltà della vita, e ha anche intorno una rete di sostegno diversa l'una dall'altra. Io che ti devo dire, sono andato vado a memoria da situazioni in cui veramente ho conosciuto dei mariti, dei compagni meravigliosi che si sono messi in una situazione ottimale proprio per dare la possibilità, senza compatimento senza, diciamo, atteggiamenti iperprotettivi inutili, peraltro, perché parliamo di adulti, che però erano belli anche da vedere, proprio per noi che vedevamo il modo corretto di sostenere, certo, questa persona, no? A situazioni terribili, cioè persone scappate via perché non hanno sostenuto, certo. Cioè, allora, da questo punto di vista,
ma quante ne abbiamo sentite che il marito
fa la differenza, capito?
Esatto, quante ne abbiamo sentite il marito l'ha lasciata dopo che ha scoperto di avere un cancro, eccetera, eccetera. E troppe ne abbiamo sentite, ma abbiamo sentito appunto anche, come dicevi te, ci sono delle persone che si dimostrano all'altezza del ruolo.
Sì,
cioè, quindi, sì, appunto, all'altezza dell'essere il compagno di vita della persona, o comunque di essere il marito, quello che è, insomma, e su questo ovviamente auguriamo a tutti. tutte le nostre ascoltatrici di questo momento, che speriamo siano numerose, ma non abbiamo ormai dubbi al riguardo, che abbiano accanto la persona giusta, e laddove poi questa persona non fosse all'altezza, beh, forse posso dire, fare una battutaccia, Alessandro, forse il tumore serve anche per capire che la persona che c'hai accanto non è quella giusta, no? Scusa, scusa se la tiro un po' così, però no, vabbè, effettivamente insomma, è questo.
È evidente che ci sono dei momenti della vita, adesso parlo in maniera un pochino più generica, no? Che sono una sorta di collo di bottiglia, per cui lì ci rendiamo conto un pochino di chi veramente conta e di chi veramente ha un ruolo nella nostra vita. Adesso non parlo solo di malattie, parlo in generale. In una situazione come questa, ancora di più, per cui vedi, la mia professione è una professione meravigliosa, perché mi mette a contatto, oltre con l'aspetto medico, che è senz'altro il motivo per cui ho scelto di fare questa professione, anche con tutto questi altri aspetti, che sono aspetti che poi ti porti dentro, se vuoi, perché poi ognuno di noi, però insomma sicuramente sono utili anche per la nostra crescita personale, certo, che non, certo, non deve cessare mai, però ripeto, questo se lo vuoi fare, ci sono molti modi di fare il medico, no? vari sì, livelli, certo, però certo, sicuramente le persone hanno sempre molto da insegnarti, se uno lo vuole, certo, apprenderlo, insomma.
Certo. Senti Alessandro, siamo arrivati alla fine, purtroppo, come è consueto quando ci parliamo di questa puntata, e come dire, intanto facciamo un augurio a tutte le nostre amiche che sono, come dire, colpite da questa malattia, che anche per loro ci sia una guarigione, che noi non dubitiamo che ci possa essere in virtù anche della tenacia con cui le donne affrontano di solito questo tipo di diagnosi. E in seconda battuta, richiamando ancora una volta, visto che si è appena concluso il mese per la prevenzione contro il cancro al seno, ribadire ancora una volta che la prevenzione bisogna assolutamente farla. Non fare prevenzione significa trovarsi in situazioni incresciose in cui poi alla fine ti scoprono che c'hai qualcosa, e lo scoprono quando è già in stato avanzato, e quindi diventa più complicato aggredirlo. Non che questo costituisca un problema per una guarigione successiva, però le cure ovviamente sono più pesanti. Quindi, allora Alessandro, grazie di essere stato come al solito con noi, di avere co-condotto con me da par tuo questa trasmissione. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo, quando con noi ci sarà Laura Lembo Ferranti, che è un medico di famiglia, perché il prossimo step, la prossima trasmissione di questo percorso che abbiamo cominciato del rapporto medico-paziente passa inesorabilmente per quegli studi medici che sono quelli del medico di famiglia, che sono il primo approccio che tu hai con il camice bianco, che deve sapere tutto di te. E con lei parleremo anche di quella che è stata il periodo, diciamo, più difficile che abbiamo, speriamo quasi, diciamo alle spalle, che è stato il periodo del Covid, dove i medici di famiglia hanno avuto un ruolo assolutamente fondamentale. Intanto Alessandro, grazie di essere stato con noi, e appuntamento a martedì prossimo. Ovviamente tu sarai insieme a Laura a parlare anche di quel tipo di ruolo del medico di famiglia, non è vero?
Assolutamente, con molto piacere.
Perfetto, e allora appuntamento a martedì prossimo. Un saluto da Elena Polidori e da
Alessandro Lembo.
Arrivederci.